Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo la grazia di concentrarci spiritualmente nella celebrazione della Santa Eucaristia. Le Scritture ci danno la grazia di approfondire il mistero che celebriamo della Santa Eucaristia. Le parole sante che ripetiamo, le parole di Gesù, questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue, il calice del mio sangue, versato in riscatto per tutti. Chiediamo che il Signore ci illumini. Anzitutto invochiamo la sua misericordia su di noi e sul mondo intero.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 53, versetti dal 2 all'11. Il servo del Signore è cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come un uomo davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di Lui l'iniquità di tutti noi. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come un agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione ed ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi. Con il ricco fu il suo tumulto. Sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Parola di Dio.
Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 4, versetti 14-16. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Parola di
lettura del Santo Evangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. È parola del Signore.
In questa domenica, più che ripercorrere o commentare l'episodio del Vangelo, dove abbiamo un insegnamento di Gesù ai discepoli, vorrei concentrarmi sull'ultima parola, su Gesù, sulla ultima parola di questo Vangelo, che fa sì che al centro di queste scritture ci sia la prima lettura, quella di Isaia, in modo speciale. Le parole di Gesù, Gesù conclude il suo insegnamento, che abbiamo tante volte commentato, con l'ultima frase del Vangelo che avete: Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Qui ci sono due misteri, due concetti molto difficili e molto profondi. Il primo è il fatto che Gesù parla del figlio dell'uomo, cioè parla di sé, riferendosi a una figura di cui si parla in particolare nel libro di Daniele, ma anche in altri testi. Parla del figlio dell'uomo e accosta e dice che questo figlio dell'uomo deve soffrire, deve morire, è venuto per quello. Cioè, la prima cosa che dobbiamo cogliere è questo accostamento fra questa figura così alta, divina. Quando noi diciamo figlio di uomo, ormai l'abbiamo ripetuto tante volte, ma è utile ripeterlo quando ascoltiamo Gesù che parla del figlio dell'uomo. E sempre Gesù parla di sé in questo modo e mai dice io sono il Cristo. Lo dice, lo accetta in certi momenti, ma normalmente anzi comanda di non dirlo a nessuno. E quando parla di sé parla del figlio dell'uomo, che è una figura, diciamo che è un messia, è un Salvatore di natura divina, e con tante conseguenze, non voglio fermarmi su questo. E qui quello che volevo sottolineare è che questo Salvatore divino che viene da Dio, che sta in cielo, come troviamo anche nei Vangeli, nessuno è mai salito al cielo se non il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. Il Figlio dell'uomo discende dal cielo, deve soffrire. Questa è una cosa molto grossa, molto particolare. La seconda cosa che è nelle parole di Gesù è la sua l'espressione deve dare la vita in riscatto per molti. Cioè deve sacrificarsi, deve morire per la redenzione, per il riscatto, per la salvezza dei molti, delle moltitudini. Ma perché la morte dovrebbe servire per redimere i molti, per redimere le moltitudini, per redimere l'umanità? Ma perché? Anche questo è un bel mistero. La prima lettura, queste parole sono prese, diciamo che affondano le radici in ciò che Gesù, noi dobbiamo supporre dal suo insegnamento, ha profondamente incarnato e meditato. È uno dei testi più straordinari che rimane sempre un testo molto misterioso. È proprio la prima lettura. Non è completo, non è totalmente completo perché bisognava cominciare un po' prima, però è abbastanza ampio, noi lo abbiamo letto con una versione più ampia di quello che si legge oggi abitualmente in chiesa. Ecco, abbiamo davanti questa pagina del profeta Isaia straordinaria, dove nel quale io vorrei sottolineare anche qui solo due cose, no, non possiamo riprenderla tutta. Si parla anche qui del Messia, si parla anche qui di questa figura straordinaria, unica, ma se ne parla in termini che sono presentati dal profeta stesso come incomprensibili. Chi ha creduto a quello che dicevamo? Nessuno. Non era comprensibile. Però a un certo punto qualcuno ha capito chi parla qui. Difatti a un certo punto sono più di uno che parlano. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, le nostre sofferenze. Chi parla è una comunità, è un gruppo che ha capito a questo punto. Ha visto e per la luce che gli è venuta da Dio ha capito. Ha capito questo mistero che prima era incomprensibile. E cioè il fatto che, come dice subito dopo, si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Poi ancora di più, noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, umiliato, ed egli è stato trafitto per le nostre colpe, è stato schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Quello che qui ha affermato è il fatto che egli volontariamente, perché poi ci sono altre espressioni subito dopo che sottolineano questa sua volontà, era come un agnello, dice poco dopo, condotto al macello e non aprì la sua bocca, accettò la sua missione. Orbene, qui il punto centrale è che egli ha portato, si è caricato. e ha portato i nostri peccati, dice, le nostre colpe. E, se non ricordo male, Don Giovanni, però l'ho sentito una volta o due solo, dice sempre, non so se sia vero, se sbaglio, ecco l'agnello di Dio che tu dici che porta, che prende su di sé i peccati del mondo. Credo che sia più vicino. Certo, noi diciamo il testo che toglie i peccati del mondo, ma il testo probabilmente vuol dire anzitutto che porta, che prende su di sé. Questo è il grande mistero di questo Messia, cioè che è la sua capacità di impersonare, di prendere su di sé i dolori, le colpe soprattutto, i peccati di tutti gli uomini, dei molti. E questa profonda solidarietà di questo Messia divino, che qui è sottolineata, che prima non si poteva capire, poi Isaia dice, però a un certo punto è stato rivelato il braccio del Signore a qualcuno. Dobbiamo pensare che Gesù si è profondamente nutrito di questo. Lo dice nel Vangelo. Non abbiamo motivi sufficienti per dubitare che questo è stato il centro della sua profonda convinzione a cui ha dedicato tutta la sua vita. Sono venuto per questo. Quando dice sono venuto, intende tutta la sua missione. Lo scopo di tutta la sua presenza nel mondo per dare la vita in riscatto, cioè al posto di tutta l'umanità, come se effettivamente tutte le colpe e i peccati ricadessero su di lui. La seconda cosa che va sottolineata nel testo che abbiamo meditato, che abbiamo ascoltato, e anche questo è impressionante, è che questo è stato voluto da Dio. Cioè, non è solo un grande atto di solidarietà, di eroismo straordinario. Questa è la volontà di Dio, questo è quello che Dio ha pensato. E anzi, il testo dice che è proprio Dio che lo ha colpito. È Dio che gli ha messo addosso tutti i peccati degli uomini. E ha accettato la sua morte come riscatto per tutti. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, e poi l'ultima parola del brano che abbiamo letto, il giusto mio servo, qui è Dio stesso che parla, giustificherà molti, prenderà su di sé, si addosserà le loro iniquità. Ecco proprio l'agnello che porta su di sé i peccati del mondo. Concludiamo, come vedete non è un discorso, ecco un'omelia, è solo una rilettura di alcuni punti, rileggiamo ancora il centro della seconda lettura. Comprendiamo come l'autore della lettera agli ebrei proprio su questo si è concentrato, cioè su questa solidarietà. Questo è ciò che fa, questa è la qualità essenziale che fa di Gesù, che lo ha fatto diventare sommo sacerdote, cioè la solidarietà. Ecco, nella seconda, versetto 15 del capitolo 4 che abbiamo ascoltato, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. È stato messo alla prova in ogni cosa come noi e ha sperimentato la debolezza nostra e si è caricato di tutte le nostre colpe, escluso il peccato. Per molti teologi voleva dire che era impossibile che Gesù peccasse, perché è il figlio di Dio, immaginiamoci. Ma per l'autore della lettera agli ebrei non vuol dire così. Chiedo scusa a tutti i teologi, ma non vuol dire così. Vuol dire che è stato messo alla prova seriamente in tutto come noi, e non ha peccato, è rimasto fedele. È questo che ha fatto di Gesù l'eroe, diciamo, ecco, della nostra fede, l'eroe, colui a cui dobbiamo guardare, l'esempio che dobbiamo seguire.